Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Buongiorno, benissimo, un'altra domenica qui, buongiorno ascoltatori e ci risiamo.
Ce l'abbiamo fatto, un'altra settimana è passata. E siamo qua di nuovo.
Eccoci. 2019, wow, pazzesco.
Guarda,
pazzesco.
Come va? Bene.
Benissimo, per ora è cominciato bene. Infatti è cominciato così bene perché oggi ci abbiamo un simpaticissimo Simone Fulco in studio. Buongiorno.
Guarda, è successo molto raramente, perché noi siamo molto emozionate da sta cosa.
Nessuno viene in studio
non
a trovarci.
Non è vero, è venuta Elena.
Ah, vabbè.
Abbiamo avuto i nostri ospiti. Quattro.
Vabbè, dai, sono un fortunato.
Siamo noi sfortunate perché secondo me i nostri ascoltatori pensano che noi ci abbiamo 25 anni, invece no. Abbiamo 27
e mezzo,
grazie.
L'età non conta,
no, infatti,
è la qualità.
C'è ragione. Quanto veloce è il motore?
Ma il motore andrà sempre veloce, secondo me, tra noi due. Siamo
aiuto. Senti,
la qualità.
È la qualità, e noi di qualità ce ne abbiamo, Simone. Allora, vogliamo sapere un po' da te, Simone. Ma cosa ti ha portato in Nuova Zelanda prima di tutto?
Allora, dunque, io arrivo da un piccolissimo, no, in realtà una realtà di 30.000 abitanti in Piemonte. La città si chiama Ivrea. Uh-huh. E io ho iniziato in realtà a viaggiare più o meno 4 anni fa per lavoro, e questo lavoro mi ha portato prima in Inghilterra. Poi a Melbourne in Australia, quindi per un paio d'anni, poi sono ritornato in Italia per un breve periodo e adesso appunto mi trovo qui da poco, da 2 mesi, non da tantissimo, quindi non
piccirizzo,
fresco,
sì, esatto.
Carino,
esatto.
Però infatti, ti senti così oppure no? Già sei abituato al nostro modo di fare?
Ma no, dunque, allora io ho la fortuna di aver appunto viaggiato e vissuto anche in altri posti, quindi non ho avuto grandissimi problemi ad ambientarmi, però è vero che sto trovando la città, la popolazione leggermente diversa da quello che mi aspettavo in realtà, perché ero abituato forse a una città tipo Melbourne che è molto più europeizzata.
Sì, è più vivace.
Esatto, molto più vivace, e Auckland mi piace moltissimo come città, soprattutto per una questione di naturalistica, nel senso che davvero è una delle città al mondo con più verde per cittadino. E questa è una cosa assolutamente positiva, a parte il tempo che purtroppo adesso non è...
Beh, ma quello non parliamo, non se ne parla del tempo.
Ok. Vabbè, però per il resto mi piace, non è una città troppo grande.
Non ti voglio correggere perché sei nostro ospite, ma guarda che Auckland è la quinta città più grande del mondo
per estensione.
L'abbiamo discusso alcuni mesi fa, sì. Ci vogliono tipo 2 ore per arrivare da un punto della città all'altro.
Però è vasta estensione, cioè la
geograficamente
estensione,
come popolazione, però siamo già arrivati a un milione e 6 da quello che ho capito recente, proprio c'è stato un boom.
Sì, sì,
da quando sei arrivato.
Quanti ce ne sei portati qui?
Tanti,
in valigia.
Anzi, un container. Esatto.
Almeno si viaggia un po' meglio nel container.
Sì, infatti il viaggio fino a qua, ragazzi,
è duro,
è devastante, più che altro perché sei comunque costretto a fare uno stop. E comunque i voli sono di almeno 12 ore.
Sì,
almeno 12 ore. Quindi...
Quando siamo venute noi, cioè 103 anni fa,
e basta con questa cosa, dai.
Non avevate 27 e mezzo.
Vabbè,
c'erano gli aerei a quell'epoca.
C'erano gli aerei, però ci mettevi tipo 3 giorni in viaggio. Cioè,
sì, ti dovevi fermare, ti obbligavano
volte
a fermarti per 24 ore in certi punti, cioè non potevi fare
uno scalo
di 6 ore, o ci dovevi per forza rimanere 1 o 2 giorni prima di proseguire.
Era pazzesco.
Io
comunque
sono arrivata in nave, ero molto piccola, devo dire.
Un infante.
In realtà è arrivata ieri lei.
Io ieri.
Hai capito? Perché in nave è partita 30 anni fa, però.
Esatto.
sì.
Sono arrivata prima delle...
esatto. Chi è questo?
E senti, stavi dicendo, allora Auckland come città, però ti stai, cioè questa città qui non è europea quanto Melbourne.
Esattamente, sì, sì, sì. E onestamente la trovo una città in cui gli abitanti di per sé non sono, poi ovviamente parlo io personalmente, poi certo, ovviamente certo. Non li trovo troppo amichevoli, almeno in quanto nella mia esperienza personale, non troppo amichevoli, anzi li ho trovati a tratti leggermente invadenti, soprattutto nel centro città. E cosa che probabilmente io non, a cui non ero abituato. E
invadenti in che senso? Sono curiosa.
Dunque, allora, invadenti nel senso che trovo la città tuttora non tanto sicura.
No, il centro di Auckland è un po'
esatto. Cambiata.
Io non lo so se sia cambiato, no, come era prima.
Se è sempre stato un po' così, però è peggiorata ultimamente, però bisogna sì.
È proprio CBD dove la gente non
sì,
ci
proprio
vive,
nel
per
centro
cui
bisogna stare un po'
e diventa un po' sì, ok, c'hai ragione.
Diciamo che per questo motivo qua l'ho trovata almeno la sera, ovviamente non è un posto tra i più, ovviamente è un posto sicuro, ma non è tra i più, tra i più sicuri in cui, sì, in cui ho vissuto. Però devo dire che tra tutte le cose è una cosa che si può anche accettare. Ovviamente, ovviamente l'aria è pulita, perché l'aria è pulita qui, l'inquinamento non è tale come una città italiana come Milano o una qualsiasi città europea in realtà. È vero che se prendi il traghetto in mezz'ora, un'ora, sei a visitare, a vedere posti che sono meravigliosi da cartolina. Quindi no, sono contento, sono contento. A parte forse mi manca un po' il cibo italiano, quello sì.
Noi abbiamo ti possiamo dare dei consigli dopo.
quello volentieri.
Dove sì, si può andare a mangiare.
Però sono costosi.
Sì, però sempre una buona pizza te la trovi adesso. Sì.
No, no, certo, la pizza, senza fare pubblicità, sono stato in un posto a Ponsonby in cui mi sono trovato bene. Poi ho fatto legato anche con quei ragazzi che lavorano lì, che ovviamente sono italiani.
Certo.
E appena arrivano altri italiani va a finire che loro dovevano chiudere alle 10, siamo rimasti a chiacchierare fino all'una di notte.
Ah, oh, bella. Strana questa cosa che gli
tra italiani, esatto, sì, sì, sì.
Noi non parliamo mai.
Esatto, esatto. No, ma penso che sia stata una cosa anche piacevole per loro, perché comunque oggettivamente qui in Nuova Zelanda, ma penso anche a Auckland, la comunità italiana non sia vasta come quella che ci può essere a Melbourne.
No, no,
esatto. E quindi anche io personalmente, quando ero a Melbourne, mi capitava per strada di incontrare o comunque sentir parlare
italiano
esattamente. Qua forse in due, ok, sono due mesi che sono qua, quindi non tantissimo, mi sarà successo penso 3-4 volte.
Quello è già una cosa per noi, guarda, che okay, già quello è una cosa, perché fino a forse 5-6 anni fa neanche cominci, però negli ultimi 5-6 anni
è cambiato molto.
Stiamo arrivando sì, con...
Beh, diciamo secondo me che questo aspetto del working holiday visa ha facilitato moltissimo i ragazzi italiani a provare comunque a venire fino qui in fondo, fino dall'altra parte del mondo, agli antipodi, a provare a vivere, comunque a fare un'esperienza lavorativa, linguistica, sociale anche volendo.
Tu cosa sapevi della Nuova Zelanda prima di arrivare?
Ma non tantissimo. In realtà non tantissimo, ho avuto la fortuna prima ovviamente di partire di potermi confrontare con delle persone che o hanno vissuto qua o avevano dei legami stretti o comunque come dire degli amici anche solo, e ho avuto la possibilità appunto di parlare con loro, che mi hanno dato alcuni consigli, esatto, qualche input per riuscire a vivere bene. Però poi alla fine io personalmente credo che le persone possono darti tutti i consigli del mondo, ma poi quando sei qui
devi cavartela,
esatto, sei da solo, quindi ti tocca vivertela tu, ti tocca
esatto,
arrangiarti, ti tocca non tanto imparare la lingua, perché io ho la fortuna di parlare già bene inglese. Però comunque è completamente un mondo nuovo.
E l'hai imparato a scuola l'inglese oppure c'hai altri...
Dunque...
Altri scheletri nell'armadio, dai,
no, allora,
dici tutto.
Allora, io sono italo-tedesco, quindi ho il doppio passaporto, perché mia mamma è tedesca, ma sono di origine filippina e brasiliana.
Lo sai, non te lo volevo chiedere, infatti stavo aspettando che me lo dicessi tu.
Esatto.
Ci sono la classica italiana che dice: lo so che sei italiano,
però...
e questo non te lo tolgo, scusa.
No.
Sei italiano, però di sfizio. Okay.
No, esatto, e praticamente appunto io ho imparato in primis il tedesco. E, forzatamente e giustamente voluto da mia madre, perché in casa appunto
Brava.
Era obbligatorio parlare tedesco.
Brava.
Poi per necessità, andando poi alle scuole, ho imparato l'italiano. E nel frattempo che andavo a scuola, in casa hanno iniziato a parlare un po' di inglese. E di conseguenza da lì è stato un po' un evolversi della situazione.
E a casa tua cosa si parlava? Qual era la lingua comune? Perché queste cose mi
anche a me mi incuriosiscono.
Allora
lingue noi, perciò
okay, allora la cosa che fa un po' ridere è che mia mamma quando si arrabbia urla in tedesco. Ovviamente
una buona lingua per urlare.
Esatto.
Era pure l'italiano
lingua. Non scherza,
è l'inglese
urlato.
Che non
no, è come se me lo fate dire, come il francese, un francese che si arrabbia non sembra arrabbiato.
No, infatti sembra che ti vuol dare un bacio.
Esatto.
Dici,
non
è
qui
a Parigi ultimamente.
Sì, vabbè, lasciamo. Vabbè. E, comunque sì, appunto, tedesco a livello quando andiamo si arrabbia, ma anche al cane quando fa qualcosa che non va gli urla in tedesco.
Certo.
E se no fondamentalmente ultimamente italiano, però è anche vero che io in Italia non ci sto quasi mai. E anche quando adesso stavo in Italia nell'ultimo periodo, appunto io sono di Ivrea ma stavo a Venezia per lavoro. E quindi avevo modo di vederli una volta ogni 2-3 mesi, dipendeva molto da me, anche perché io comunque facevo anche sport, e quindi il weekend spesso ero impegnato e quindi mi veniva.
E il filippino?
Non lo so.
No.
Il Tagalog, no.
Non lo so, perché appunto io sono stato adottato, ma essendo nato a Torino, io non sono mai stato nelle Filippine. Permettiamo questa cosa qua, ed è un viaggio che farò a breve. Però appunto non lo so, perché sono nato in Italia, non lo so.
Bella cultura. Io conosco un sacco di gente filippina e li amo follia.
Carla ama tutti.
Amo tutti, però
okay.
No, sai. Perché, no, vabbè, comunque.
Però in genere ama parecchi.
Sì, però è una cultura che mi piace molto.
Ma io posso dirvi che i filippini, per quello che li conosco io, sono super sorridenti, molto molto sorridenti, molto molto gentili. E devo dire che quando ero in Australia, torno sempre in Australia, erano quelli che si vestivano meglio di tutti.
I filippini?
I filippini avevano uno stile.
Pure gli italiani, attenzione qua.
No, vabbè, io ho una teoria anche su questo. Secondo me quelli che si vestono meglio di tutti sono i coreani.
Ma i coreani...
Guarda, hanno uno stile che è molto più individualistico. Cioè, se tu vedi un coreano... Io quando sono andata a Seoul, poco fa... E mi ha proprio preso il fatto che hanno uno stile stupendo e sono creativi, però veramente creativi, non quel creativo pazzo solo giapponese, che il giapponese li fanno per show.
È una cultura molto fiera di sé, quella
del
coreano, perciò sono.
Però mi interessa anche il fatto che hai detto i filippini. Ma
no, vabbè, ma io posso dirvi, ma ovviamente io non posso parlare di tutti, però quantomeno di quelli che ho conosciuto io. Avevano un grandissimo modo di vestire, ma soprattutto di abbinare alcune cose che sono per me impensabili. Però poi obiettivamente viste su di loro andavano, perché poi ovviamente deve piacere la cosa, però secondo me hanno, per quello che ho visto io, uno spirito creativo non da poco.
Mi
assolutamente
piace. Hai visto, ma mi piacciono pure di più. Senti, siccome siamo andati in questa via della moda, spiegami un po', tu hai detto che sei qui per moda, per lavoro, ma
esatto.
Spiegami un poco questa cosa, cioè cosa fai nella moda, nel mondo della moda?
Dunque, allora, io sono partito a fare il commesso qualche anno fa, e lavoravo per un brand che si occupa di abiti maschili di alta moda, e poi da lì in realtà ho iniziato per gioco. Proprio per gioco, perché non volevo provare a fare un'esperienza nella moda, perché mi affascinava, insomma, ma non ne sapevo praticamente niente. Ho detto vabbè, provare non costa niente, massimo, al massimo va male. E in realtà è andata bene, sono entrato come commesso in questo posto, poi ho fatto la mia strada ovviamente evolvendomi di posizione piano piano, fino a che ovviamente poi ho cambiato posto di lavoro e sono entrato in una società in Italia che si occupa di distribuzione di grandi marchi. E poi ovviamente ho lasciato l'Italia, adesso sono qui e qui mi occupo del visual di alcuni negozi di cui non voglio fare il nome per...
E cosa
per
sarebbe il visual?
Il visual è un po'... vi faccio un esempio un pochettino più base, che è quello dei supermercati. Quando voi entrate nel supermercato, i prodotti come li trovate non sono stati messi lì a caso. Ciò significa che c'è qualcuno che secondo un'indagine, secondo degli studi eccetera eccetera, ha disposto per esempio i biscotti più in alto e la pasta in un altro scaffale eccetera eccetera.
Speriamo non in basso.
I primi giorni sì.
E insomma io sì, faccio questo però sull'abbigliamento. Quindi faccio le vetrine, nel senso che ho fatto uno studio in base a come allestire una vetrina. Ci sono dei periodi in cui una vetrina deve essere fatta in un certo modo piuttosto che in un altro, ma anche all'interno dello stesso negozio deve essere fatto
Deve seguire un certo...
Io sono andata...
una certa logica, esattamente.
Sono andata una volta a Zara in come si chiama?
Sylvia Park.
E stavano facendo, c'era un ragazzo che stava parlando con 5 o 6 commessi di come mettere un cardigan su queste cose. E sono rimasta lì con bocca aperta pensando, c'è gente che ci pensa a queste cose. Perché quando tu non sei, la moda non è che è una cosa che mi interessa per me. Però a entrare e sentire questa cosa, wow, proprio era uno show, tutti questi commessi stavano mettendo queste cose qui e con quelle lì, perché... E poi quando ci pensi è tutta una logica proprio precisa, molto, molto targeted alla gente, interessante.
Ma è una cosa che in realtà non appartiene soltanto ai vestiti, nel senso è una cosa che appartiene a tutto, anche se vai in un ristorante.
Sì, c'è ragione.
Tutto studiato.
Esatto, tutto studiato. Intendo dire che tutto quello che è vendita o comunque che c'è una questione visiva dietro e che poi deve essere obiettivamente venduta, c'ha uno studio dietro, nel senso che quasi tutti hanno chi si occupa appunto di come inserire i prodotti eccetera eccetera. È una cosa che aumenta oggettivamente le vendite o diminuisce le vendite se tu non sai fare bene il tuo lavoro.
E da piccolo pensavi che questa era una cosa che ti interessava?
Ma dunque, io fin da piccolo non dico di aver avuto la passione di vestiti, però mi piaceva vestire. Probabilmente andavo a colori. Ok, quindi magari d'estate mi piaceva più un tipo di colore, non tanto a stile, però comunque è già un inizio probabilmente, anche se io in realtà a 4 anni volevo fare il pompiere.
È bravo.
E come Zelanda ce ne servono,
infatti ho visto.
Intervistato i pompieri.
Quello,
una pompiera.
Quello è un mestiere veramente, veramente, veramente da rispettare.
Come no, specialmente
gli insegnanti.
Anche gli insegnanti.
Non lo so.
Io non so qui come sia il sistema scolastico, non ne ho la più pallida idea, però posso dirvi che in Italia gli insegnanti di oggi sono abbastanza degli eroi, dal mio punto di vista, perché sicuramente non sono pagati quello che meritano, ovviamente.
Te la stai proprio allisciando ora, ti posso dire solo questo, perché lei è un insegnante e mo te la sei fatta amica, perché lei inizia a fare sì,
bravo,
è vero.
No, è vero,
Simone,
è anche vero che sono state fatte riforme scolastiche in Italia da adesso a 4-5 anni fa, nessuno ci ha mai capito niente, probabilmente nemmeno chi le faceva, e poi i frutti in realtà non hanno portato a niente.
No, ormai tutto
noi parliamo comunque di una in Italia, quando ho fatto io gli elementari, quindi parliamo della fine degli anni 90, noi avevamo le scuole primarie più invidiate al mondo.
In Italia?
In Italia, avevamo tra le scuole primarie più invidiate al mondo. Poi c'è stato un downgrade pazzesco.
E sfortunatamente è quello che è successo a tutto
anche
il mondo.
Qui.
Sì, no, no, per carità, per carità.
Tutto il mondo ha sofferto dagli anni 90. Mm-hmm. Da lì è cominciato. Ci vuole un'altra ora per parlare di quelle
ritorniamo
cose.
Alla moda.
Torniamo alla moda.
Sì, un argomento più leggero, insomma.
Ma
esatto.
Questa cosa del, cioè, quando sei andata in Australia parlavi della gente dalle Filippine che si vestivano, sì, in una certa maniera, ma secondo te come vestono le persone qua?
Non
qua noi arriviamo a volte un po', io quello con quello non me lo metterei mai.
Il tuo feeling di come si vestono i neozelandesi? Puoi dire quello che vuoi, tanto è radio italiana. Non lo capisco.
Allora, tra le linee io dico alla CDC.
Ah, ok, abbiamo capito tutto.
Perfetto.
Io no,
alla
spiega.
CDC, alla C di cane.
Ah, no, quello non.
Ok.
No, l'ho capito.
Adesso l'ha capito.
Ok, allora.
Sì.
Ci sono bambini che ascoltano, sì, a volte.
La Comites mo mi manda fuori, ma. Cioè, ho perso il lavoro, mannaggia la miseria.
Ma io in realtà ho detto cane.
Hai detto cane.
Ho detto cane, quindi
no,
non è.
Il vestire non è il top, no, di priorità.
Allora, no, però a volte si sa dove si vede veramente un senso di stile nella Nuova Zelanda.
Dove?
È quando.
Quando vanno a correre.
Ma quando vanno a correre si sanno molto. Beh, però quando vedi la gente dai loro gruppi culturali.
Ah beh, grazie. Sì, ma lì non.
Là, veramente, se sei in giro la domenica. E la gente che viene dalle isole molte volte, perché noi abbiamo, io sono vicino a una chiesa tongana per esempio, si vestono, sono stupendi,
sì.
Però secondo me lì non si parla neanche più di moda, ma si parla addirittura di cultura e di arte, che è una grandissima differenza parlare di moda e storia e cultura, perché loro vestono ciò che gli appartiene, che è la cosa migliore per tutti ma anche per un turista a vedere, e anche per loro per mantenere intatte
le loro
culture, le loro usanze, che se loro non si comportassero così, non avessero questi usi e costumi, prima o poi andrebbero a perdere e di conseguenza è una cosa che non parliamo, in questo caso non si parla di moda e anzi, io fossi un designer probabilmente qui lavorerei molto con loro, perché se loro hanno questo bisogno, probabilmente è un bisogno di utilizzare la loro cultura anche nel vestire, potrebbe significare comunque unire, mixare un qualcosa di nuovo con una storia vecchia, che
oppure una cultura che c'è.
Esatto, esattamente.
Ti è mai venuto in mente di fare il designer?
Sì, assolutamente sì. Non qua, sinceramente non lo farei qua. Ho delle idee anche per qui, però se si fa il design si fa fondamentalmente come lavoro, quindi per soldi. E purtroppo qui il bacino di utenza, il mercato non è così alto come potrebbe anche essere, già solo se ci spostiamo in Australia, ancora meglio in Asia o Europa. O Stati Uniti, perché diciamo che al momento l'Asia è il più grande mercato. Porto, mercato esatto della moda.
Io sono rimasta a bocca aperta, sono un ignorante con la moda, devo dire, mi proprio metto la mano in alto. L'altro giorno stavo andando giù a Queen Street, la cosa centrale, la strada centrale, e ho visto una coda di gente, tipo di 30-40 persone che stavano facendo la fila per entrare Louis Vuitton,
no, Gucci.
Perché? Ma scusa,
ma
perché
Gucci? A dove?
Gucci, Louis Vuitton, un'altra.
Louis Vuitton,
ma perché
sapevo.
Gucci? Scusa, io voglio sapere che ti metti in fila per un'ora per cosa?
Ma no, il fatto è che un'ora è ancora una coda breve. Perché ci sono dei posti nel mondo in cui si fanno
un caffè, una cosa
ma poi quel vestiario, sai che se lo mantieni bene ritiene un valore.
Ora il Gucci non è quello che conoscevamo noi 30 anni fa, il Gucci è plastica CDC, come hai detto tu, uguale in tutto il mondo, e viene fatta nelle fabbriche. Vabbè, spiegami che sta facendo sta gente? Cosa stanno cercando?
Allora, faccio una breve storia su Gucci. Gucci è appunto un marchio italianissimo di Firenze, e che stava per fallire Gucci oggettivamente negli anni 90 era morto, era fallito. Poi ha avuto la grandissima fortuna di avere un artista come Tom Ford che l'ha fatto rinascere, e da due anni a questa parte c'è un altro grandissimo designer italiano che si chiama Alessandro Michele, che è un ragazzo giovanissimo, adesso non so quanti anni ha, però penso che ne abbia più o meno intorno ai 30 anni. E cosa ha fatto lui? Lui è molto eclettico e di conseguenza ha studiato tutto ciò che il mercato vuole. E di conseguenza, studiando cosa vuole il mercato, è andato in Asia e ha capito che in Asia si può vendere tanto, e ha impostato il suo disegno un po' sul suo stile personale, un po' appunto cercando di ovviare, andare incontro alla richiesta, alla domanda asiatica. E, però secondo me è stato bravo. Poi, e questo si risponde alla domanda, il perché sono così tanti lì fuori, ma non è soltanto qua, in realtà è una cosa che accade worldwide, in tutto il mondo.
Sì, infatti. L'avevo capito prima che l'hai detto.
È una fila lunghissima.
Carla ha spiegato Simone, infatti non mi ha sorpreso che erano tutti asiatici, perché...
Vabbè, ti posso dire perché? Poi, perché in Nuova Zelanda noi i soldi per comprare una borsa di $2,000 non li abbiamo, perché le paghe nostre non sono alte come in altri posti, anche in Australia. Certo, il dollaro neozelandese è duro a farlo ed è basso.
È basso, adesso in questo momento...
Ah, per cui vengono qui, perché il dollaro è basso.
Ma in realtà quello che pensano loro, nel senso
però
che...
Invece...
Ma no, perché comunque consideriamo... che il prodotto viene fatto in Italia, e questo lo so per certo.
Sì?
Sì, il prodotto
Gucci
al 100%,
fatto, io pensavo che era fatto in Asia.
Alcune cose, ma il 99% è fatto in Italia.
Non ci credo.
Eh sì, è fatto in Italia, e comunque qua la gente pensa, ha un costo minore, in realtà non è così. In realtà, anzi, potrebbe essere leggermente maggiorato di poco, ma
però c'è questo concetto.
Esatto, c'è questo,
ma può essere
idea.
Anche che forse in certi punti dell'Asia è difficile trovare queste cose, e siccome se viene arriva una nave, sbarca, arriva,
ma fondamentalmente perché tanti asiatici inoltre hanno questo bisogno enorme di mostrare mostrare il brand, il cosiddetto label,
label.
Esatto, è la capacità, il potersi permettere una maglietta che si sa che costa
infatti.
Tanto, che in realtà poi magari non ha niente di speciale, lo dico io che lavoro nella moda, quindi ci sono magliette che davvero costano pochissimo a farle, hanno una stampa e possono arrivare a costare in dollari neozelandesi anche $1,000-1,500 per una maglietta.
Mio figlio
parlando.
È andato in uno di questi negozi e fa: questa maglietta, mamma, ad alta voce, fa $400. These guys are crazy. Io con la mano così. Indubbiamente c'ha ragione. Ma è interessantissimo questo.
Però spezzo una lancia a favore, un secondo, a favore di questi asiatici, che se loro comprano danno da mangiare a tantissime persone. Perché comunque se non ci fosse questo tipo di mercato, una grandissima fetta di persone sarebbe senza lavoro. Quindi... Per fortuna ci sono ancora persone che possono permettersi a comprare questi tipi di prodotti.
E c'è tanto da dire su questa cosa.
C'è tantissimo da dire.
Abbiamo solo sfortunato un minuto e mezzo.
Senti, ti ringraziamo perché
grazie,
sei stato
voi.
Uno degli unici che ci sei venuto a trovare. Sei stato simpaticissimo. Ti potevamo parlare per un'ora. Mi dispiace tanto. Non abbiamo neanche tempo per la canzone.
Possiamo sentire un trattino della canzone.
Allora sentiamo un tratto di una canzone che hai scelto tu, che si chiama Tu mi porti su di Giorgia. Ti salutiamo. Un bacio forte, Simone.
Grazie,
Simone.
Ciao.
Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. E due a spendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. L'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dice
dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata. È come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali o sali.
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurra.